Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, dove eravamo rimasti? Buon anno, lo so, l'11 di gennaio non sta bene dire buon anno, no, ma funziona sempre, speriamo davvero che sia un 2021 eccezionale. Ben ritrovati con Palla in Tribuna, a cura come sempre della redazione sportiva di Radio TV Parma, un altro anno assieme per seguire questo momento delicato del Parma, sperando che nei prossimi mesi si possa cominciare a sorridere decisamente di più. Di cosa dobbiamo parlare? È una puntata ricchissima questa, come quelle che seguiranno in questa settimana di ritorno in diretta. Ricordo, Palla in Tribuna, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. SMS e WhatsApp li aspettiamo, ce ne sono già diversi al 333-9200-170. Auguro un buon anno ovviamente anche a Simonetta Collini, che è al di là del vetro per coordinare come al solito la nostra trasmissione. Dobbiamo partire però da una sconfitta, 2-0 con la Lazio ieri. Il ritorno di Roberto D'Aversa è andato abbastanza bene per un'ora, 60 minuti, dove il Parma è riuscito a contenere la formazione biancoceleste. Poi a me un erroraccio di Curtic, il gol di Luis Alberto e poi il raddoppio di Caicedo quando la partita si capiva bene era già finita, con il Parma che dal punto di vista fisico era crollato. Tanti elementi che potrebbero far pensare all'ennesima sconfitta, ma sulla panchina c'era Roberto D'Aversa e sicuramente la squadra ha dato qualche segnale di cambiamento rispetto ai match precedenti. Di tutto questo parleremo nel corso di questa ora di Palla in Tribuna con tanti ospiti, ma doverosamente iniziamo con i risultati di questa giornata, la numero 17, che si concluderà questa sera alle 20.45 con Spezia-Sampdoria. I risultati: a Benevento, Atalanta-Benevento 4-1, Fiorentina-Cagliari 1-0, Genoa-Bologna 2-0, Juventus-Sassuolo 3-1, Milan-Torino 2-0, il nostro Parma-Lazio finito 0-2 a favore della formazione di Simone Inzaghi, Roma-Inter 2-2, vittoria del Napoli a Udine per 2-1 e vittoria in casa al Bentegodi del Verona sul Crotone sempre per 2-1. La classifica: Milan 40, Inter 37, Roma 34, Juventus 33, Atalanta e Napoli 31 punti, Sassuolo 29, Lazio 28, Verona 27. Poi la frattura con la seconda parte del campionato, il campionato che sta giocandosi il Parma, con Benevento 21 punti, Sampdoria 20, Fiorentina 18, Bologna 17, Udinese 16. Poi la bagarre: Spezia e Cagliari con Genoa a 14 punti, Torino e Parma 12. Chiude il Crotone con 9 punti. Ricordiamo che il prossimo turno vedrà il Parma impegnato a Reggio Emilia con il Sassuolo domenica alle ore 15. Questi numeri della giornata che concludiamo sentendo l'analisi del match di Roberto D'Aversa.
Ragionando sulla partita, sono soddisfatto perché per 60 minuti comunque la squadra ha tenuto testa, una squadra forte come la Lazio, nelle difficoltà di pre-gara, dove abbiamo perso i giocatori tra riscaldamento o dopo un po' di partita. È chiaro che la rabbia e recriminare sulla situazione del gol che abbiamo concesso, dove eravamo in inferiorità numerica, dove siamo rimasti fuori per 2 minuti, e questi errori di malizia, di gioventù, non ce li possiamo permettere nella posizione di classifica in cui ci ritroviamo adesso. È chiaro che dopo il momento in cui passi svantaggio a una squadra forte come la Lazio, diventa dura recuperarla in questo momento per la mole di difficoltà che abbiamo come infortuni e mancanza di giocatori.
Palla in Tribuna.
Infortuni, ne parleremo fra poco con l'analisi anche di Vincenzo Pincolini proprio sul momento dell'infermeria del Parma. Un Roberto D'Aversa che ieri, con la sconfitta con la Lazio, ha vissuto una prima assoluta da allenatore. Al debutto su una panchina non aveva mai perso, anche se Roberto D'Aversa ha una storia di allenatore molto breve che si è concretizzata ed è cresciuta soprattutto sulla panchina del Parma. Tutti elementi questi che analizzeremo, dicevo, durante quest'ora di Palla in Tribuna, ma questa sera anche su 12 TV Parma a Bar Sport con la seconda puntata del 2021 con Carlo Brugnoli che, come sempre, tutti i lunedì in collegamento con noi. Buon pomeriggio, Carlo.
Buon pomeriggio, Beppe. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Corsivo di oggi tuo sulla Gazzetta di Parma. I mali non erano solo Liverani in questo Parma.
Ma questo insomma è emerso palesemente anche ieri. Si sono date tutte le colpe a Liverani, cioè è stato il capro espiatorio di questa situazione che invece ha diversi colpevoli. Per sua stessa missione, il direttore sportivo Carli, l'altro giorno in conferenza stampa per la presentazione del ritorno di Roberto D'Aversa, ha detto esplicitamente: non doveva pagare Liverani, dovevo pagare io. E a domanda dice: sì, io so dove ho sbagliato. Poi non ha approfondito, ma di fatto è una squadra che deve risolvere tanti problemi, a partire dalla classifica che è veramente allarmante ormai. Parma è in piena zona retrocessione. Ci sono i soliti problemi di questa squadra, cioè una difesa che balla, un centrocampo asfittico, un attacco sterile. Ricordiamo che il Parma non segna un gol al Tardini da sei partite, cioè praticamente da Parma-Spezia, quel gol di Kuzka al 92esimo sul rigore. Tutti elementi che fanno sì che la situazione sia veramente d'allarme rosso. In più si aggiunge questa lista infinita di infortunati. Io non lo so se c'è qualche maleficio sul Parma o se le responsabilità sono da attribuire anche a una preparazione che forse non è stata ottimale. Poi Vincenzo, che sarà in collegamento più tardi, decidere meglio, perché lui è il massimo esperto di questa materia. Sta di fatto che oggi c'è una squadra intera in infermeria, cioè sono 11 giocatori che sono disponibili. Ieri l'infortunio di Osorio e di Valenti, quelli di Caramò e Gagliolo nella precedente partita. Insomma, sarà difficile anche per D'Aversa costruire una formazione adeguata che domenica possa affrontare un Sassuolo che ho visto ieri sera contro la Juventus, che è, mamma mia, una signora squadra, perché in 10 insomma è andato filo da torcere alla corazzata juventina. Quindi situazione complicata. C'è adesso l'attività del mercato
E speriamo davvero che anche il mercato ci aiuti. C'è in più il discorso del morale. Ieri su questo tema, cioè su come vive lo spogliatoio il momento, ne ha parlato chiaramente Roberto D'Aversa. Ti faccio sentire questo altro brano della conferenza stampa del tecnico del Parma, poi torno da te.
Ma è chiaro che il morale dopo 4 sconfitte, oggi la quinta sconfitta, non può essere quello dei migliori, no? L'autostima dei giocatori e diminuisce, è chiaro che non sono contenti, si sentono responsabili anche loro. Detto questo, però, con la partita di oggi mancano 22 partite dove noi dobbiamo ragionare non su quello che è stato, ma sul presente e sull'eventuale futuro per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, con tutte le difficoltà del momento, però dobbiamo ragionare sul motivo per cui ci troviamo in questa situazione e cercando di curare anche il minimo particolare, perché in questo momento gli infortuni sono troppi, quindi bisogna curare il tutto, dall'alimentazione al riposo, non dobbiamo lasciare nulla al caso perché è troppo importante.
Ecco, Carlo parla di alimentazione e di riposo, forse qui in questa battuta D'Aversa conferma quello che hai detto tu, cioè il problema della situazione fisica di questa squadra, al di là delle carenze tecniche e degli infortunati.
Sì, forse solo l'alimentazione, consiglierei mangiate meglio e forse non vi rompete, ma non credo che sia sia quello il problema. Cioè, qui c'è una catena infinita di infortunati, soprattutto a livello muscolare, e non si capisce come mai. È vero, tutte le squadre hanno molti giocatori acciaccati, a partire dal Milan, dalla Juventus, insomma, tutte hanno problemi, anche perché la preparazione, come sappiamo, è stata
brevissima,
molto accorciata quest'estate. Il campionato è finito e poi è ripreso dopo neanche un mese. È evidente che tutte le squadre risentono, o perlomeno le squadre che non hanno una rosa profondissima risentono moltissimo degli strascichi di questa situazione, di questa stagione, di questa annata davvero complicata. Il Parma soffre più di altre squadre, è evidente, perché se ieri D'Aversa ha dovuto fare ricorso a un giocatore che ha una parabola peraltro molto affascinante, che è Ricci, che dalla D ieri ha esordito, era partito in D col Parma, ha esordito in A, si è dovuto fare ricorso a lui, a Balog, che è un primavera, insomma, sappiamo tutti come sono le cose, vuol dire che proprio siamo messi male, cioè siamo tornati alla situazione dell'anno scorso, quando D'Aversa si voltava in panchina, trovava solamente i portieri di riserva e i massaggiatori.
Con però, ahimè, una classifica diversa. Cristian ci scrive: allarmante la condizione fisica, quando corriamo come ieri duriamo un tempo, ma cosa facevano a Collecchio con Liverani? Dobbiamo fare, già quando si guarda in prospettiva, dobbiamo fare almeno 4 punti tra Sassuolo e Sampdoria. Vorrei sapere se Kraus rimane anche il prossimo anno in B. Dispiace, ma è così. Federico, grazie Federico per il messaggio. Non siamo ancora in Serie B, D'Aversa l'ho detto, ci sono ancora la bellezza di 22 partite. Carlo, rassicuriamo un po' tutti, perché i messaggi arrivano e sicuramente arriveranno anche questa sera a Basport. Kraus non molla, perché lo dimostra la questione stadio. Se fai una progettazione di questo tipo, vuol dire che vai al di là del discorso annuale, del discorso sportivo, anche se chiaramente si farà di tutto per restare nella massima categoria.
Sì, ma non è nemmeno immaginabile che un imprenditore del calibro di Krause venga in Italia e faccia un investimento di questo genere, spendendo 100 milioni cash per acquistare il Parma e poi l'anno dopo decida di andarsene perché si è stufato. Non sta in piedi. L'altro giorno Krause ha ribadito che il progetto va avanti e lui ci crede fermamente. Come sappiamo, si stabilirà in pianta stabile a Parma per seguire da vicino il club e l'evoluzione di questo progetto, al quale lui tiene moltissimo. Quindi cioè, proprio non è immaginabile, e io spero che non sia immaginabile neanche una retrocessione. Cioè, mi conforta il fatto che quest'anno probabilmente la quota salvezza sarà più bassa, visto come viaggiano tutte, quindi secondo me fra i 36-38 punti si potrebbe riuscire a raggiungere l'obiettivo. Certo, D'Aversa ha davanti forse la sfida più delicata e complicata della sua, come ricordavi tu, breve carriera da allenatore. Se facesse anche questo miracolo, dovrebbe fargli davvero una statua in Piazza Garibaldi.
Assolutamente sì. Nel bene e nel male, forza Parma sempre. Se vi piace sempre vincere, ci sono le strisciate. Chi non se la sente, si metta a tifare per le potenze del calcio italiano oppure per la Reggiana. Questo è un messaggio che arriva da casa. Altro messaggio. Tanti messaggi su Bruno Alves, su questo credo che parlerete. È brutto parlare dei singoli, abbiamo sottolineato, lo fanno i tifosi, l'errore di Kurtic sul gol che ha sbloccato il match di ieri, ma su Alves sono in tanti a criticarlo, anche se in questo momento, viste le tante assenze in difesa, Alves è meglio recuperarlo sia dal punto di vista fisico che forse psicologico.
Sì, Alves quest'anno è partito male, lo abbiamo visto, cioè non è lesa maestà se diciamo che quest'anno il rendimento di Bruno Alves è assolutamente al di sotto delle aspettative. Sta di fatto che, come dici tu, con tutte le emergenze che abbiamo in difesa, È un giocatore imprescindibile, anche pur in condizioni non ottimali, come ha dimostrato in queste partite. Consideriamo l'età, consideriamo insomma l'usura, è un giocatore che avrebbe bisogno di qualche pausa ogni tanto, ma purtroppo non ce lo possiamo permettere.
Non possiamo farlo riposare in alcun modo, speriamo in questa settimana di recuperare qualcuno. Questo è solo un antipasto del Brugnoli pensiero, perché questa sera ci sarà tutto il tempo con calma di ascoltare te, ascoltare i tuoi ospiti in una nuova puntata di Basport, come al solito seguitissima. Chi c'è con te questa sera?
Stasera avremo dei bei personaggi, perché a partire da Luca Baraldi, che è stato come sapete ai vertici del calcio italiano, è stato amministratore delegato della Lazio, nonché vicepresidente del Parma, consigliere di amministrazione, direttore generale del Bologna.
Non dimentichiamo l'impresa del Parma quell'anno con lo spareggio col Bologna.
Esatto. Attualmente è amministratore delegato della Virtus Bologna, stasera verrà da noi insieme a Gianluigi De Angelis, che è il professore, insomma, che tutti conoscono.
Luminare medico, luminare... un po' meno piacevole come tifoso, sto scherzando chiaramente.
Perché è uno sfegatato tifoso della Lazio.
Nessuno è perfetto.
Capita. Comunque avremo anche questa voce, avremo Guido Schittone, avremo Giancarlo Ceci che ci rievocherà, l'abbiamo già fatto sulla Gazzetta oggi con una bella pagina di Gianluca Zurlini, quella storica, epica, pionieristica telecronaca, radiocronaca, la prima radiocronaca effettuata in Italia di una partita di Serie C, quella Arezzo-Parma del 12 gennaio del 76, quindi ripercorreremo un po', perché anche i ricordi in questo momento non è che facciano male. Insomma,
aiuta tutto in questo momento di sconforto.
Aiuta tutto. Poi avremo Enrico Boni, Stefano Frigeri, insomma tanti ospiti stasera, puntatona di Basport alle 21, vi aspettiamo sempre numerosissimi.
E di argomenti ce ne sono davvero tanti. Grazie a Carlo Brugnoli di essere stato con noi.
Grazie Beppe.
Buon lavoro in redazione per comporre la puntata di questa sera di Basport, ma poi Carlo ovviamente è impegnato anche nel comporre le pagine sportive della Gazzetta di Parma di domani. Per chiudere il primissimo discorso sul momento del Parma, doverosamente sentiamo anche cosa ha detto Simone Inzaghi ieri al termine del match dopo la vittoria per 2-0 sul Parma.
È stato un primo tempo non semplice, perché secondo me l'abbiamo approcciato bene, probabilmente non abbiamo avuto la giusta cattiveria in determinate situazioni che abbiamo avuto, poi si sanno che tutte le partite sono complicate, abbiamo avuto un momento, un'occasione dove abbiamo rischiato, siamo stati bravi quei 4-5 minuti a soffrire, poi siamo tornati in campo col piglio giusto e abbiamo vinto una partita importante per noi.
Palla in tribuna.
Crediamo solo ai...
dici asciugati i capelli, tu che ti svegli sempre dopo di me, io che non so neanche che giorno è, ma sono contento se ne andremo in vacanza.
Deve essere un successo in casa Parma questa stagione. Giorgio ci ha mandato un messaggio vocale al 333-920-0170, puntualizza qualcosa sul primo gol subito dal Parma e poi fa l'analisi della situazione. Sentiamolo.
Sta di fatto che, come dici tu, con tutte le emergenze che...
Scusa, ma l'errore di ieri sul primo gol non è di Kurtic, ma è stato di Ricci in prima battuta che non doveva andare in sovrapposizione. E poi Balloc poteva forse uscire, quindi non colpevolizziamo Kurtic anche quando non ce l'ha. Alves che sia finito lo si vedeva già da 9 mesi forse, se non di più, e comunque non puntiamo a fare i 36 punti o 37 della salvezza se non andiamo giù filati. L'obiettivo deve essere i 40 e poi con l'aiuto di tutti, giornalisti compresi, riusciremo probabilmente a salvarci. Saluti da Giorgio.
Grazie Giorgio del tuo messaggio, giusto puntare ai 40, hai ragione, perché se si comincia a fare qualche riduzione si rischia davvero di non arrivare in porto con questa grandissima impresa, perché diciamo riuscire a ottenere la salvezza con un bottino di 12 punti sarà davvero una grandissima impresa, ma tutti, come ricorda Giorgio, dobbiamo remare a favore di tutto questo. Sull'analisi del match sentiamo un altro contributo. Ieri a Calcio e Calcio, dirette live su 12 TV Parma, tanti ospiti, al termine con Vincenzo Pincolini, Romeo Azzali e Stefano Frigeri abbiamo fatto l'analisi del match. Sentiamo come l'ha vista Romeo Azzali.
C'è il rammarico perché hai tenuto diciamo sei stato in partita per un'ora, ma però si vedeva che eravamo troppo tirati e già nel primo tempo gli infortuni sono stati la cartina tornasole di questa difficoltà a stare in partita. C'era la testa per poterlo fare, ma non c'erano le gambe e non c'era neanche la qualità, perché poi chi entrava, quei ragazzi che sono entrati, hanno sudato perfettamente, hanno bagnato la maglia, però insomma qualche difficoltà. L'unica cosa che io non so, Kurtic è un buon giocatore, è un esperto, è uno che può dare di più a questa squadra qua. Anche oggi si è fatto anticipare in un'occasione
sul primo gol,
che se riesce ad arrivare all'80esimo ancora in partita, ecco, magari riuscivi a trovare proprio nel fondo del barile ancora magari delle risorse per poter portare a casa un punto. Però dobbiamo ripartire dall'intensità e dalla voglia di essere aggressivi. Il primo tempo, quando dicevamo no, Gervinho ha fatto una buona partita nel primo tempo, ma perché gli arrivavano tutti quei palloni riconquistati che prima invece non gli arrivavano riconquistati, gli arrivavano a difese schierate, che era molto più difficile, no?
Riconquisti e riparti.
Riconquisti e riparti, la filosofia di Roberto D'Aversa. Insomma, questa è l'analisi di Romeo Azzali, che sottolinea ancora, ne parleremo fra poco, di come qualche giocatore abbia cambiato sicuramente atteggiamento, in primis Gervinho. Qualcosa c'è stato, ne hanno parlato in tanti di questo cambiamento anche di atteggiamento da parte di qualche giocatore. Non vogliamo dire che giocavano contro Liverani, ma sicuramente con D'Aversa si sentono più a proprio agio in un vestito di modulo di gioco, di atteggiamento di gioco più consono a questi giocatori. Fra poco parleremo anche della questione infortuni, ma qualche messaggio ci state scrivendo in tantissimi al 333-9200-170. Roberto sottolinea gli errori fatti dalla società, sia quella vecchia che quella nuova quest'estate, cioè il passaggio, diciamo così, traumatico tra D'Aversa e Liverani. Dispiace dire queste cose dopo 4 anni bellissimi, ma gli errori si pagano. Poi il calcio lo lasciamo fare alle società più ambiziose della nostra, il calcio propositivo, dice, perché ci vogliono i buoni, dice Roberto, che praticamente sposa la scelta di D'Aversa, del ritorno di D'Aversa. Previsione dopo Sassuolo, vedendo le partite di domenica delle altre squadre che lottano come noi per non retrocedere, se perderemo Sassuolo saremo ultimi. Per i rinforzi non bisogna aspettare l'ultimo giorno di mercato, perché abbiamo bisogno ora di nuovi innesti d'esperienza. A fine mercato, se arrivasse qualcuno, potrebbe essere ormai tardi. Grazie al messaggio di Claudio da Salso Maggiore. Del mercato parleremo fra poco, ne parleremo anche, se vi ricordo, l'appuntamento clou del palinsesto di Radio e 12 TV Parma è per mercoledì sera con Marco Balestrazzi alle 21:30. Calcio mercato, il nome nuovo comunque che gira in questo momento in prospettiva difesa in emergenza è quello di Andrea Conti, il difensore del Milan è chiuso da Calabria, potrebbe essere messo sul mercato. Il presidente Kraus, scrive anche forzaparma.it, ha promesso che lavorerà e non poco sul mercato. Infortuni e mercato, ne parliamo fra pochissimo con altri ospiti, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14:33, sempre in diretta qui su Radio Parma con la prima puntata del 2021 di Palla in Tribuna. Vi ricordo, abbiamo già parlato con Carlo Brugnoli, vi abbiamo fatto sentire anche già i contributi di Roberto D'Aversa, che risentiremo ancora di Simone Inzaghi. Se vi siete persi tutto questo, sul nostro sito radioparma.it il podcast, con la possibilità di risentire tutte le trasmissioni, tutti gli appuntamenti qui di Radio Parma. Parlavamo degli infortunati, questo è un tema caldissimo perché è un esercito quello che D'Aversa rischia di non avere a disposizione domenica con il Sassuolo. Vincenzo Pincolini riassume questa situazione che è particolarmente drammatica. Sentiamolo.
A questo punto, per dire, anche solo per la reazione, diciamo così, psicologica, nervosa, sicuramente se avessimo cambiato prima sarebbe stato meglio, anche se, per dire, quando tu fai le scelte giuste d'estate poi difficilmente cambi strada facendo, invece siamo stati costretti. Però, per dire, anche oggi in effetti qualche cosa di buono, per dire, il fatto che Gervinho possa ritornare, il fatto è quasi di buono che possiamo ragionare di una squadra dove abbiamo tanti da recuperare. Andiamo proprio Gagliolo, Jacoponi, per dire, Grassi, Pezzella, Kučka, Caramò, cioè questi sono tutti giocatori che sicuramente hanno più esperienza di tanti che hanno giocato. Valenti oggi qualcosina ci ha fatto vedere, recupereremo anche lui. Questa settimana tra l'altro non si gioca, no? Perché no, c'è la Coppa Italia, quindi abbiamo una settimana per recuperare, che non c'è quasi mai.
Una settimana da recuperare non c'è quasi mai, anche se va detto la prossima settimana avremo 3 impegni, perché si giocherà anche il turno infrasettimanale, non di campionato ma di Coppa Italia. Il Parma giocherà con la Lazio, infatti, la prossima settimana, non questa. Ottimo D'Aversa, di più non poteva fare, lo spirito è quello giusto, ci sarà da lottare non poco, ma siamo pronti, forza ragazzi. Questo è il messaggio che ci scrive Aldo, grazie Aldo di averci scritto. Un altro messaggio che arriva: non dovete essere così pessimisti? Non lo siamo, stiamo analizzando la situazione. La prima ora del Parma ieri con la Lazio era una vecchia copia del Parma di Roberto D'Aversa. Gli mancano i giocatori, con dei ragazzini in campo e con dei giocatori, lo ha detto D'Aversa, sovrappeso, non si poteva fare di più. Vedrete che questa settimana di lavoro ci mostrerà un Parma ancora in crescita. Peccato si sia cambiato troppo tardi, si poteva fare davvero di più se D'Aversa fosse arrivato durante le vacanze di Natale. Questo ce lo scrive Giuliano. Sul discorso infortunati e su chi è entrato in campo sentiamo anche Roberto D'Aversa.
Oggi è entrato Balog, che è stato tra l'altro uno dei migliori, essendo un ragazzo della primavera, è entrato Giacomo Ricci, che comunque fino ad oggi aveva giocato pochissimo. E bisogna ragionare nel cercare di migliorare sotto tutti i punti di vista. È chiaro che la tempistica, il tempo ce n'è poco, considerando il fatto che la prossima settimana avremo di nuovo 3 partite in una settimana, quindi bisogna essere intelligenti, sì, a iniziare a migliorare una situazione, però senza cercare di far danni.
Palla in tribuna.
Migliorare la situazione senza fare danni. Questa parola di Roberto D'Aversa è importante perché fa capire, lo ha già detto in un precedente brano che vi abbiamo fatto ascoltare, la situazione è davvero fragile dal punto di vista fisico per quanto riguarda la squadra. D'Aversa non ha paura, sapete, ha sempre convissuto in casa Parma con le emergenze in infermeria, ma forse in questo momento la situazione è ancora più delicata perché i rincalzi non sono al top. Ieri lo ha dimostrato Som e altri giocatori che ancora non riescono a esprimersi al top. Sul match di ieri chiedo un parere a uno che di partite ne ha viste tante, anche di situazioni complesse, di difficoltà, di retrocessioni, ma anche di grandi momenti felici. Giancarlo Ceci, un tuo giudizio sul match di ieri con la Lazio, prima di tutto buon pomeriggio.
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori. Sì, in effetti hai ragione, qualche cosa ho già visto, però parliamoci chiaro, ieri si è vista una partita dai due volti, un Parma che un pochino ci ha sorpreso per come è stato inizialmente, come si dice, in campo, tenendo parzialmente in difesa, ma bene per quel che riguarda certe trame di gioco la Lazio, e poi nella ripresa siamo tornati al Parma che abbiamo visto non solo ultimamente ma anche ai tempi di D'Aversa in certe occasioni. Quindi questo punto, poi tu hai aggiunto una cosa, certi giocatori non si sono dimostrati ancora pronti, io direi che bisogna vedere se sono all'altezza, perché bisogna aggiungere anche questo, perché certi secondo me hanno anche delle doti che forse non sono da Serie A, e quindi c'è il discorso finale che è quello del futuro, che ne parlavamo stamattina, ci sono un mare di infortunati, almeno 10 se non
sbaglio. Però Giancarlo, scusami, volevo dire una cosa prima sul discorso che non sono pronti alla Serie A. Mi ha molto preoccupato una battuta, l'abbiamo sentita prima, di Roberto D'Aversa, che ha detto dobbiamo lavorare su tutto, sull'alimentazione, sul riposo. Mi ha fatto capire come se sia arrivato in uno spogliatoio con le macerie, ma sulle basi di una preparazione. Quando un allenatore parla di alimentazione vuol dire che o ha trovato dei giocatori sovrappeso, quando parla di riposo significa che ha dei giocatori che non riescono a recuperare bene. Non voglio giudicare l'operato di Liverani è il passato, ma mi ha molto preoccupato questo discorso, perché spesso uno dice dobbiamo trovare la serenità, dobbiamo fare in modo che alcuni giocatori entrino nel meccanismo di una squadra di Serie A, quindi riferendosi ai giocatori stranieri che sono arrivati, ma qui si va oltre, quando un allenatore ti parla addirittura di alimentazione, che credo che sia l'ABC per un atleta.
Sì, in effetti io penso che questo l'avrà fatto anche Liverani,
certo.
Perché secondo me mi sembra difficile che uno permetta di fare delle esagerazioni, fare quello che vuole a uno che deve essere un atleta e soprattutto deve tenersi in forma e in particolare così condizionare i suoi pasti appunto a questa esigenza. E poi c'è anche da dire che si deve tenere in forma. Certi giocatori in forma non sono apparsi, parliamoci chiaro, anche perché nella ripresa, al di là del fatto che abbiamo visto la solita ripresa, c'è stato anche, secondo me, al di là, e aggiungiamo ancora quelle che sono le carenze tecniche, anche una carenza fisica. Sono calati questi giocatori nella ripresa, forse avevano speso molto, però è chiaro che nella ripresa abbiamo visto una squadra dai due volti, e quindi bisogna fare il discorso, come dicevi tu, su tutti quelli che sono i particolari, forse anche su questo, non lo so, io qui, sai, adesso con tutto...
Non si può entrare nello spogliatoio,
esatto,
certo.
Non puoi parlare con nessuno, puoi vedere nessuno, li vedi solo di passaggio per chi riesce ad andare allo stadio alla domenica o al sabato, cioè mi sembra una roba un po' difficile riuscire a vedere, a sapere qualcosa di più. Certo che sono abbastanza, uso il termine, inquietanti certe dichiarazioni dell'allenatore, che molte volte questo allenatore è andato anche fuori dalle righe, parliamoci chiaro, facendosi scappare, uso il termine, certe dichiarazioni che non voleva fare, ma molte volte è anche stato molto misurato e ben preciso. Quindi la interpretazione la vorrei condividere con te, e ti giro la domanda chiaramente.
Beh, guarda, io ripeto, alcune considerazioni fatte da Roberto D'Aversa mi hanno particolarmente incuriosito, perché mi sembra di capire che forse lui ha fatto solo due allenamenti, ma nei test qualcosa di preoccupante lo deve aver trovato, ma c'è il tempo di recuperare. O anche perché ti leggo un messaggio, questo incoraggiante: non parlate male di ieri, perché ho visto più azioni nel match con la Lazio che in tutte le precedenti partite, e il tiro di Cornelius, beh, è stata un'emozione, non vedevo un tiro in porta dal Parma non so da quante settimane. Questo è vero, voglio dire, un primo passaggio c'è stato, il Parma per la prima volta ha reagito agli avversari, cosa che con Liverani spesso non si è visto.
Sì, sì, in effetti il primo tempo, l'ho detto prima, è certo stato non buono, sorprendente, diciamo, per come ci siamo stati abituati fino adesso, soprattutto in certe partite con certe squadre dove praticamente non siamo neanche esistiti, perché è quello il problema. Il problema è che tu puoi perdere in qualsiasi modo. Io vedo molte partite, anche perché lo capirai, essendo chiusi in casa, è una delle cose più logiche da fare e da passare il tempo di vedere partite, e vedo tante altre squadre, anche squadre, perché io faccio l'esempio del Bologna o delle squadre di bassa classifica che giocano, come la Fiorentina, il Torino, che sono nostra, però c'è una differenza di impostazione di gioco che ho visto solo in qualche frazzo, per adesso non esageriamo, in qualche momento del primo tempo. Un primo tempo però che dobbiamo anche vedere la parte, perché questa è la parte del bicchiere mezzo pieno. Il mezzo vuoto è che, giocando in un modo un po' più aperto rispetto a quello che sono le abituali impostazioni che questo allenatore ci ha fatto vedere negli anni scorsi, cioè una difesa molto arroccata, un po' a fortino, giocando molto aperto, abbiamo visto che la Lazio ha avuto tante occasioni, e soprattutto anche nel primo tempo, perché parliamoci chiaro, ci è andata bene nel primo tempo, al di là del gioco che, ripeto, è stato migliorato e si è avuto qualche sintomo di ripresa.
Giancarlo, io ti ho chiamato, allora tutto il resto, la tua analisi la potremo sentire in modo più approfondito questa sera a Basport, perché sarai ospite di Carlo Brugnoli, ma io ti ho chiamato anche perché è giusto in una radio celebrare una giornata storica per la radio. 11 gennaio 1976, questo fa capire insomma che non sei di primo pelo, come si suol dire. Che,
sì,
cosa, successe, che cosa successe in occasione di un Arezzo Parma?
Successe un fatto che ormai è diventato storico,
45 anni fa.
Chi se lo ricorda come te e chi oggi è a mia, così uso il termine tra virgolette, senza voler essere immodesto, celebrato sulla Gazzetta. In effetti è stata la prima radiocronaca in Italia di una radio privata, la radiocronaca completa intendo, perché collegamenti ne erano stati fatti non solo a Parma ma anche da altre emittenti, e dicevo in tutta Italia. È stata la prima radiocronaca anche perché era non solo ho aperto una strada nella quale poi tanti hanno percorso, fra i quali anche te, parliamoci chiaro, sei ben chiaro.
Vabbè, nemmeno io ormai ho 18 anni, anche no, se ti posso chiamare papà putativo, dai.
No, cioè, adesso, allora parliamo di figli e di nipoti a questo punto.
Sì.
Esatto, ma in tanti hanno percorso questa strada, ma poi perché era una novità assoluta, e la cosa più importante che mi vorrei ricordare è che in quel periodo, l'ha scritto bene anche Gianluca Giorlini, che ringrazio pezzo sulla Gazzetta, in quel periodo c'era il calcio minuto per minuto, che faceva dei collegamenti, non trasmetteva radio cronache tranne quelle della nazionale. Seconda cosa, c'era dopo il calcio, che finiva alle 5 circa, cioè è partito alle 4:30, alle 5 c'era Domenica Sport. Domenica Sport era il contenitore delle interviste della Serie A, dei commenti della Serie B e dei secchi risultati con classifica della Serie C. Quindi cosa voleva dire? Siccome noi in quegli anni, soprattutto l'anno in cui ho fatto la radio cronaca io, eravamo in Serie C, vuol dire che per avere il risultato uno appassionato, e chiaramente i risultati erano interessanti quando eri in alto o in basso, va bene, e noi quell'anno lì arrivavamo secondi, dicevo, per avere i risultati bisognava attendere le 5, 3 quarti, se non le 6, quasi. E allora cosa succedeva? Succedeva che i colleghi che stavano in Gazzetta, in particolare il fattorino che rispondeva al telefono, era subissato da telefonate. Subissato, perché tutta la gente chiamava la Gazzetta per sapere cosa
come era andato.
Parma. Ecco, allora cosa è successo? Che da quando, come ha detto il nostro Billy, che è un amico, in un incontro tra giornalisti che facevano così quegli incontri per avere i punti per potersi aggiornare, avere un aggiornamento, disse: e dal 76 poi arrivò Giancarlo Ceci. E quindi
Il risultato c'era subito live con le nostre radioline che ci si portava in giro per sentire ovviamente la radio. Ricordo doverosamente
anche tu sentire.
Sì. Rigorosamente io ricordo anche Pino Colombi, che per tanti anni scomparso qualche anno fa, che insomma con te ha sempre vissuto questa rivalità di essere stato il primo e il secondo. Non mi importa in questo momento, mi importa ricordare davvero voi che avete permesso, non dimentichiamo, a quel calcio di diventare davvero per tutti, perché non dimentichiamo che il calcio era popolare ma d'élite, perché il risultato e la partita la vedeva solo chi andava allo stadio. Poi la radio ci ha permesso di raccontarla minuto per minuto, e quindi di non aspettare le 6, le 6:30 o addirittura il giornale del giorno dopo. E poi è arrivata la TV, le immagini. Però insomma, il tuo è stato un primo passaggio per rendere il calcio ancora di più popolare, perché si poteva sapere in tempo reale che cosa stava succedendo, perché non tutti potevano andare in trasferta, anzi una piccola percentuale poteva andare soprattutto in quei campi di Serie C dove non c'erano stadi, non c'erano tribune, spesso non c'era neanche uno spazio per essere presenti. Grazie Giancarlo Ceci.
Chiudo per dirti che la televisione allora trasmetteva un tempo di una partita alle 7,
sì.
Non so se te lo ricordi, e praticamente di Serie C e di Serie B non c'era quasi niente, neanche il famoso calcio minuto per
minuto. Ed è quello che noi dobbiamo sempre ricordare, il contributo che ebbe la radio per permettere davvero di essere ancora più vicini ad una squadra di calcio, al di là del fatto che l'evento si deve seguire sempre comunque allo stadio, ma a quei tempi non c'era spesso la possibilità di farlo. Giancarlo Ceci, tanti auguri allora a questo punto.
Grazie, siete sempre molto gentili a ricordarsi.
Grazie a Giancarlo Ceci, 45 anni fa la radio cronaca integrale di un Arezzo Parma, con lui c'era, doverosamente lo ricordiamo, Stefano Frigeri, che ci aiuta sempre nelle tante dirette. Anzi, fra poco sentiremo anche una sua battuta con Vincenzo Pencolini ieri a Calcio e Calcio Dirette Live. Ora un po' di musica. Just pull a hunchback, bitch.
shaking now, now. Get them off that town. Get your rocks off, get your rocks off, party. Shaking now, now.
$14.51, corriamo nell'ultimissima parte di Palla in Tribuna. Ci state scrivendo in tantissimi al 333-9200-170. Quelli che non riusciremo a leggere resteranno comunque nella nostra messaggistica. Subito rilanciati questa sera alle ore 21 su 12 TV Parma con Basport. Ne leggo uno: D'Aversa ha già dato moltissimo a questa squadra e saprete saprà fare ancora di più in questo momento molto delicato. Se ritornato vuol dire che vuole giocarsi tutte le carte per fare la grande impresa. Poi, come ha detto Carlo Brugnoli inizio trasmissione, ci sta poi una statua in piazza Garibaldi se farà il miracolo. Queste le considerazioni. Miracolo che D'Aversa lo può fare con la sua squadra, che fa un passo avanti. Ieri qualcuno ha cominciato maliziosamente a dire beh, se avessero giocato sempre così anche con Liverani, lo hanno detto anche sul web di Asprillas, sapete questo gruppo che prosegue con le lunghe dirette su YouTube, e gli youtuber tifosi che sono sempre più importanti e interessanti per capire l'umore dei tifosi. Sentiamo degli Asprillas cosa ha detto proprio Dario Serventi sul cambio di passo dei giocatori del Parma ieri con la Lazio.
Un ex campione che fa dei danni e dei giovani che non sono forse di categoria, perché Balog ha fatto quante esperienze? Una partita ha giocato da titolare. Ricci viene dalla D. L'unica cosa è che siamo stati anche un po' sfortunati, perché potevamo andare in vantaggio su quel colpo di testa bellissimo di Cornelius, dove il loro portiere ha fatto un miracolo. Cioè un miracolo, ha fatto una bella parata, perché poi rivedendola non era così tanto angolata, però comunque era veramente vicino, cioè è stata una bella azione da parte nostra, un cross per Cornelius, è il primo che vediamo.
Anche quello di Somme probabilmente, che ha calciato incredibilmente sì. Fuori secondo me.
Sì, sì. A sto punto chiedo a voi, cioè, visto quello che dicevamo anche in chat, cioè, come vi spiegate comunque questa differenza di atteggiamento dei giocatori? Perché si dice sempre che, cioè, a volte si dice quando una squadra va molto male, forse i giocatori giocano contro l'allenatore. Cioè, a me non piace pensarlo, perché sono dei professionisti e sono pagati per giocare. Però, cioè, evidentemente c'è stato qualcosa. Cioè, o che gli è andato della Red Bull in vena direttamente in questi giorni.
La battuta ci sta, di Dario, sulla Red Bull, perché qualcuno, insomma, anche voi lo state scrivendo, insomma, qualche giocatore, leggi su tutti, Gervinho, ha dato qualcosa di più, anche se poi appunto a lungo andare dal punto di vista fisico un po' è mancato. Stesso tema ieri a Calcio e Calcio diretta live tra Frigeri con replica di Pincolini. Sentiamo.
Componenti oggi forse sono, che è questo che deve farci sperare, sono più coese e si integrano molto di più. Prima c'era uno sfilacciamento che era preoccupante, che non dava probabilmente nessuna possibilità positiva.
Il calcio, Stefano, è come tutti gli altri aspetti della vita. Se non c'è feeling fra la gente che lavora insieme, cioè dell'effetto del gruppo, il valore aggiunto di una squadra non ce l'hai mai. E prima sicuramente, ma non per un problema che è un buon allenatore. Tante volte sono ottimi allenatori che non sono adeguati. In quel momento lì non capiscono che situazione c'è.
Cioè, in un matrimonio puoi trovare una bella donna, però poi non è probabilmente la donna giusta per te in quel momento.
Sì. Ma ci sono tanti aspetti dove, per dire, il calcio è veramente un aspetto della vita, e questo, quando un gruppo di persone sta insieme, per dire, ci sono degli screzi, vuol dire che dentro qualcosa c'è. Per dire, quando un gruppo in una squadra, Romeo ha fatto l'allenatore, quando i giocatori andavano a cena da soli tutti insieme senza che tu glielo imponessi, era un grande segno, perché voleva dire che stavano bene insieme. Ecco, queste sono alla fine, prima ancora, dopo c'è la tecnica, la tattica, ma prima ci sono quegli aspetti lì. E sicuramente, se oggi dei giocatori hanno corso fino in fondo, perché vogliono battersi per questo allenatore, per questo ambiente, per questo presidente, che attenzione, perché non abbiamo mai avuto niente da dire contro una presidenza, contro la proprietà, che ha tirato fuori sì. Tanti soldi.
Palla in Tribuna.
Sul discorso della presidenza che ha tirato fuori tanti soldi, ovviamente siamo tutti d'accordo con Vincenzo Pincolini, anche perché lo dicono le cifre effettive del mercato estivo, ma probabilmente anche del mercato di gennaio, perché su questo tema si lavorerà e subito anche con il DS Carli. Siamo al termine, ma c'è un appuntamento importante, perché voglio fare la solita fotografia del momento del Parma con chi, con uno che ci aiuta sempre a fare un po' chiarezza su quanto sta succedendo in Serie A. Buon pomeriggio a Mauro Corno di Sportal, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
Allora, la tua fotografia della Serie A, perché mi interessa sempre capire come stai vivendo questa massima serie che ha visto la Juventus tornare a vincere, il Milan comunque che riprende la corsa dopo lo stop con i bianconeri, l'Inter che pareggia con la Roma, che dici?
Sì, dico occhio Parma perché questo Sassuolo è in forma, sì. È una buona squadra, ha giocato bene in 10, ha comunque tenuto testa alla Juventus e insomma, nonostante non abbia l'elemento in più, quello più forte secondo me che è Berardi, però rimane una squadra quadrata con delle grandi individualità e con Locatelli che sta crescendo veramente a dismisura, per cui insomma il calendario non aiuta il Parma. Di mezzo ci sarà la Coppa Italia che tutti vogliono evitare, insomma quello potrebbe fare sì che qualche squadra arrivi un po' più riposata di altre al prossimo turno di campionato. Turno che si è appena concluso, è stato un turno strano, voglio dire, perché abbiamo visto secondo me la migliore Inter della stagione per un quarto d'ora a Roma, è stata veramente un Inter spettacolare quella che ha cominciato il secondo tempo e poi non si è capito bene perché Conte abbia operato questi cambi. A me è sembrato un po' un messaggio quello di inserire Perisic a fare la punta, come dire alla società, guardate che a me manca un attaccante, per cui sono costretto a schierare un esterno offensivo punta e alla fine ha avuto torto perché la Roma si è rivitalizzata e ha portato via due punti nerazzurri, due punti pesanti perché se pensiamo alla Juventus che comunque rimane la squadra più pericolosa in assoluto in due partite, ha recuperato 5 lunghezze in nerazzurri quando era quasi morta e sepolta dopo il KO con la Fiorentina, ecco che insomma non posso essere così felici in casa dell'Inter, tanto più che il Milan è tornato a vincere in maniera piuttosto convincente contro il Torino.
È difficile capire, mancano due giornate alla fine del girone di andata, io sinceramente non so ancora chi potrebbe essere il campione d'inverno. Vabbè, sono tre punti in più il Milan, ma può succedere di tutto, anche perché nella prossima giornata c'è il derby tra Lazio e Roma, poi dopo ci sono altre partite molto interessanti.
Sì, è veramente frenetico il calendario, tra l'altro si gioca anche stasera, non dimentichiamo che c'è un derby interessante, quello ligure tra lo Spezia e la Sampdoria, sì. Con Quagliarella che insomma è stato autore di un no da libro cuore quasi alla Juventus, perché non dimentichiamo che sarebbe tornato anche a giocare la Champions League, che per un giocatore comunque è il massimo, quindi la giornata si chiuderà questa sera con questa sfida tutta ligure. In verità sì, hai ragione, non si può ancora dire chi sarà davanti al termine del girone di andata e soprattutto non si può nemmeno dire quale sia la squadra più in salute, perché a me la Juventus onestamente non è che sia sembrata perfetta ieri sera, tra l'altro
ha perso Dybala, poi
esatto, anche se non perdere giocatori. Continua a perdere giocatori e insomma aveva già fuori tre difensori. Poi io ho la mia opinione sulla coppia di centrali Bonucci e Miral, però non è il caso che la dica qua. E insomma è tutto da vedere, non è facile individuare, non è facile nemmeno capire chi possa rischiare la retrocessione, perché forse a parte il Crotone che in questo momento è un gradino sotto e deve tassativamente battere il Benevento nel prossimo turno per poter comunque rimettersi un po' nella mischia e soprattutto nel riportare il Benevento nella zona pericolosa, perché sennò diventa veramente dura anche per squadre tipo la Fiorentina che ieri ha vinto con il Cagliari ma ha faticato tantissimo, perché se il Cagliari avesse segnato nel primo tempo il rigore di Joao Pedro non so come sarebbe andata a finire. Insomma una Fiorentina che rischia, un Torino che rischiano tante
sì. in questo... E rischia anche il Parma, anche se giustamente la bagarre lì in fondo è tanta. Non dimentichiamo che poi domenica prossima c'è Cagliari-Milan, con il Milan che, visto che c'è anche Inter e Juventus, secondo me Pioli vuole fare il doppio passo in avanti
Sì, ma non sarà per nulla facile, guarda, no. Io non voglio sbilanciarmi, ma io vedo Cagliari insomma in questa partita forse addirittura favorito.
Deve assolutamente recuperare. Anche
deve
perché
recuperare una buona squadra.
C'è Di Francesco che deve assolutamente fare il risultato. Mauro, ultima cosa? Sì. Hai qualche chicca da dirci? Tu ce, l'hai, tu ce l'hai sempre?
Ce l'ho. Balotelli, insomma, Balotelli.
Poi il Monza, punto... il Monza, ormai dobbiamo tenere il Monza. Barilla, Scozzarella, chi più ne ha più ne metta, un po' di Parma.
Sì, si poteva arrivarci anche da Versa.
Infatti.
Della stagione, ma in realtà Balotelli ancora ai box, sappiamo tutti che si è stirato poco prima che iniziasse a prendere con il Lecce e non rientrerà prima del giorno di ritorno, perché... rientrerà, salterà la partita con il Cosenza, salterà la partita con il Brescia, che per lui era particolarmente importante. Insomma, a questo punto lui, visto che è andato dopo 4 minuti con la Salernitana, con il senno di poi lui avrebbe dovuto chiedere la sostituzione, sarebbe stato all'inizio dei primati. 4 minuti in una squadra, un gol, insomma, lui sarebbe entrato nella storia del calcio italiano, per altri motivi. Scherzi a parte, mi dispiace, perché comunque per un giocatore della sua struttura dover ricominciare ancora la preparazione e fermarsi di nuovo insomma, è una brutta gatta da pedale.
Grazie a Mauro Corno.
Grazie a voi.
Grazie, un abbraccio a Mauro Corno, grazie anche per questa chicca. Non dimentichiamo che qualcuno, Balotelli, ha cominciato a dire: se lo prendessimo dal Monza è infortunato e quindi non rientrerà. Ci servono giocatori pronti. Ricorda ancora una volta, questa sera alle ore 21 Bar Sport, poi a seguire alle ore, poi a seguire mercoledì calciomercato alle ore 21:30 e giovedì invece calcio e calcio alle ore 21. Domani invece torniamo in diretta alle ore 14 con Palla in Tribuna con altre notizie dal mondo crociato. Ciao, grazie.
Palla in Tribuna è in collaborazione con